24 mattino di Alessandro Milan.
Le 7:22 minuti, buongiorno, siamo qui cari ascoltatori, saluto anche il nostro Peter Vescapè in regia e rimaniamo in diretta fino alle 9. Oggi avremo ospite alle 8:20 un parlamentare della nazionale di calcio dei parlamentari, pare abbiano fatto una figuraccia barbina andando a una manifestazione per beneficenza e facendosi pagare tutto. Poi dopo uno dice ce l'ha con la casta, ma loro si arrabbiano, dicono non è vero. Cercheremo di capirci qualcosa. Poi parleremo di questo decreto svuota carceri, come è stato definito. La Lega urla vergogna in aula. Oggi il voto per questo decreto che prevede per 3.000 circa detenuti di scontare l'ultimo anno e mezzo di arresti a casa, ai domiciliari, non proprio in libertà, a casa, ai domiciliari. Oggi ci sarà il voto di fiducia, ne parleremo più avanti. Ora, come al solito, cosa ci propongono i giornali in edicola? In questo giovedì 9 febbraio c'è da dire che i titoli sono molto diversificati, ogni quotidiano fa la sua scelta. Il Sole 24 Ore, ultime trattative per salvare Atene, questo è il titolo di apertura. Per il Corriere della Sera, spese e regali, i tagli di Monti. Per Repubblica, neve, super rincari e benzina record. La Stampa invece ha un'intervista al presidente americano Obama nel giorno in cui Monti verrà ricevuto alla Casa Bianca. L'Italia fa passi impressionanti, questo è il titolo e la frase del leader della Casa Bianca. Il Messaggero, lavoro, riforma a marzo. Il Giornale, la truffa dell'articolo 18. Per Libero invece il finanziamento ai partiti, Bersani a 1 miliardo. Fanno un po' i conti ai vari partiti. Il Fatto Quotidiano sull'inciucione per la legge elettorale, tutto il potere a loro, questo è il titolo. Missione tagli invece per l'Unità sulle spese militari, questo è il titolo d'apertura dell'Unità, c'è una foto di un cacciabombardiere. Io però voglio leggere la prima pagina, il titolo di prima pagina del Manifesto, anche perché troverete una pagina molto particolare, perché il Manifesto si trova in una situazione molto particolare, come abbiamo sentito anche in giornale radio. Ieri il Ministero per lo Sviluppo Economico ha avviato la procedura di liquidazione coatta amministrativa della cooperativa editrice Il Manifesto. Con un linguaggio molto freddo e burocratico è stato annunciato questo, insomma la sostanza è questa: il Manifesto dopo 40 anni rischia davvero di chiudere. Non è la prima volta, già in passato c'erano state situazioni per il quotidiano comunista, come si legge a fianco alla testata, di difficoltà, ma questa volta pare che davvero si sia andati anche al di là. Intanto c'è l'amministrazione coatta, il che vuol dire la liquidazione coatta, il che vuol dire che ci sarà un amministratore mandato appunto dal ministero. La prima pagina del Manifesto oggi è senza fine, è una prima pagina che tra l'altro ripropone tante prime pagine storiche di questi 40 anni del Manifesto, e c'è un lungo a caratteri cubitali, un piccolo editoriale: siamo alla prova cruciale, al corpo a corpo con la nostra stessa vita materiale e politica. Il Manifesto andrà in liquidazione coatta amministrativa, verranno funzionari di governo che si sostituiranno al nostro consiglio di amministrazione, una procedura a cui siamo stati costretti dai tagli alla legge dell'editoria. Noi, come altre 100 testate, non potremo chiudere il bilancio del 2011. Mario Monti e il ministro Passera potrebbero riuscire dove Berlusconi e Tremonti hanno fallito. Usiamo il condizionale perché non abbandoniamo il campo di battaglia, siamo ancora più determinati a combattere contro le leggi di un mercato che della libertà di informazione farebbe volentieri un grande falò. Questo è l'inizio dell'editoriale, insomma, senza fine il titolo del Manifesto, un manifesto che anche su altri giornali, Repubblica per esempio dedica una pagina a questo, pagina 15, tagli ai soldi per l'editoria, calo delle vendite, il Manifesto va in liquidazione, è sicuramente un momento importante per una testata storica in Italia. Noi come detto avremo alle 8:20 un onorevole del PD che fa parte della squadra nazionale la squadra dei parlamentari. Avremo l'onorevole Giuseppe Berretta, parlamentare catanese. Cosa hanno fatto questi parlamentari che fanno parte della nazionale dei parlamentari? Sono andati a una iniziativa di beneficenza a Catania, ma quando si è trattato poi di raccogliere dei soldi, perché l'iniziativa era appunto a favore di alcune persone disabili e alcune associazioni disabili, pare che siano stati un po' sparagnini, con la mano corta, a non mettere neanche un euro. Anzi, si sono fatti pagare tutta la trasferta. Gli onorevoli calciatori fanno beneficenza soltanto se rimborsati, così titola il giornale a pagina 12, polemica sulla trasferta, sui conti non pagati. Ora loro replicano: nessuno ci ha chiesto contributi. In realtà pare che sia stato proprio questo onorevole Berretta che in qualche modo, per parare un po' il colpo, per vincere un po' la vergogna, ha tirato almeno fuori un 100 euro lui. Addirittura pare che dopo la partita a Catania siano andati al ristorante e abbiano preteso i parlamentari che venisse tutto pagato, la cena. Addirittura, ma qui siamo veramente, io non voglio crederci, hanno detto: vabbè, vi veniamo incontro, agli organizzatori della partita, ci paghiamo noi il volo aereo per venire a Catania. Solo che i parlamentari volano in aereo gratis, quindi sembra proprio una beffa, no? Cioè, va bene, ci accogliamo le spese dell'aereo che poi le paghiamo noi. Comunque il Quotidiano Nazionale lo mette in prima pagina come titolo di prima pagina, autogol, e c'è la foto della nazionale, appunto, la partita di beneficenza degli onorevoli a spese altrui, la partita molto poco benefica degli onorevoli calciatori bufera sulla nazionale parlamentare, il conto lo pagano gli sponsor. Sarà vero? Sarà falso? Sarà l'ondata anticasta? L'onorevole Paniz, che fa parte della nazionale, promette anche querele. Anche sul Messaggero, a pagina 4, gli onorevoli calciatori non fanno beneficenza, la difesa, tutto falso, nessuno ci ha chiesto nulla. Ma staremo a vedere che cosa ci dirà l'onorevole Berretta, che pare sia stato l'unico che, per vincere appunto quel senso di vergogna, visto che si stava profilando una figura un po' barbina, abbia messo mano al portafoglio a dire: ciao, ma vi do io qualcosa, perché a nome di tutti della nazionale parlamentari, perché effettivamente se no questa cosa poi ci dicono che è la casta che ne combina un'altra. E infatti sui giornali è così. Alle 7:36 minuti, allora, la lettura dei giornali prosegue. Oggi Mario Monti, il Premier, sarà ricevuto alla Casa Bianca da Obama, dal presidente americano Obama, tanto che, come avviene in questi casi a volte, in questo caso con La Stampa, il presidente americano Obama ha rilasciato un'intervista a un quotidiano italiano, La Stampa per l'appunto, a Maurizio Molinari. Vi avverto, da queste interviste pubblicate a pagina 2 e 3 non aspettatevi mai dichiarazioni sconvolgenti, sono interviste un po' così, anche come gesti di cortesia. Roma cruciale per superare la crisi, questo è il titolo dell'intervista. Leader statunitense, fondamentale per noi la crescita dell'Europa. Ecco, queste sono le dichiarazioni più clamorose. Gli Stati Uniti hanno un enorme interesse nella crescita dell'Europa e nel successo dell'area dell'euro. E poi sull'Afghanistan, italiani coraggiosi hanno dato le loro vite per ottenere progressi, siamo grati del sostegno del popolo italiano a questa vitale missione. E ancora un Obama che parla della primavera araba, i popoli di Medio Oriente e Nord Africa determineranno il loro futuro, è stato un anno straordinario in Medio Oriente e in Nord Africa, i cittadini si sono sollevati in nome della loro dignità e dei diritti universali. E ancora Obama che conclude: sono molto onorato di lavorare con tanti colleghi e componenti del mio staff che hanno le radici in Italia, come Nancy Pelosi, Jim Messina, Alissa Mastromonaco e Leon Panetta e Jenner Napoletano. Ecco, questa, diciamo, il sunto dell'intervista a Barack Obama, appunto come cortesia per il fatto che Mario Monti oggi verrà ricevuto alla Casa Bianca. Monti, prima di andare, ha varato il piano dell'austerity. Alcuni giornali titolano e aprono su questo: l'austerity varata da Monti. Di cosa si tratta? Palazzo Chigi, Monti vara l'austerity, trovate i dettagli a pagina 11 del Sole 24 Ore, a firma Davide Colombo e Marco Rogari. Monti ha detto: basta a ricevere regali superiori ai 150 euro. Stop ai convegni e ai festeggiamenti inutili. È una delibera che ha indirizzato a tutto il personale di Palazzo Chigi e di Via 20 Settembre e dunque inizia l'era dell'austerity, dell'eliminazione degli sprechi. Mario Monti, in qualità del Presidente del Consiglio e Ministro dell'Economia, aveva più riprese annunciato la stretta qualche settimana fa e ora in una direttiva ad hoc divulgata ieri per porre un freno alle spese non indispensabili ha reso operativa questa idea. Insomma, Monti ha detto basta i convegni di Stato, regali oltre 150 euro cari dirigenti di Palazzo Chigi e del Ministero dell'Economia, dovete restituirli. Oppure comunque dovete fare in modo di non riceverli più. E comunque doveste ricevere dei regali e degli omaggi, questo non doveva compromettere l'indipendenza del giudizio, la correttezza operativa, l'integrità, la reputazione del dipendente. In ogni caso devono essere tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. Insomma, divieto per i dipendenti e dirigenti di accettare regali di valore superiore a 150 euro. Beh, insomma, i convegni e quelli inutili al limite vanno fatti al sabato e non e i festeggiamenti e non durante le settimane, non durante le giornate lavorative. Il Fatto Quotidiano punzecchia un po' Monti su questo perché il titolo è a pagina 7, Monti taglia gli sprechi, vola da Obama, ma fa sapere con Stefano Feltri che certo, l'austerità al Ministero di Via 20 Settembre ha le sue eccezioni, perché pochi giorni fa, il 24 gennaio, proprio sul sito del Ministero è comparso un bando per l'acquisto di 400 auto blu di media cilindrata, 1600, tanto per capire la cilindrata, destinate alla pubblica amministrazione per un totale di 10 milioni di euro per queste nuove vetture di rappresentanza. Allora, austerity o nuove auto blu? Sta di fatto che la delibera c'è. L'austerity potrebbe colpire, e questo lo si scopre dal secolo XIX dall'Unità, anche la questione dei caccia F-35. È una questione molto dibattuta. L'Italia aveva firmato un contratto per acquistare dei costosissimi caccia F-35, 131 velivoli fino al 2026, questo era stato l'acquisto per una spesa di 15 miliardi di euro. Bene, il secolo XIX fa sapere che anche la difesa a dieta, a pagina 5, si va verso il taglio di 30 caccia F-35, vale a dire 131 non potranno essere acquistati, è una spesa esagerata, dovrebbe esserci una sforbiciata di appunto 30 caccia F-35 alle quali l'Italia dovrebbe rinunciare. Un'operazione dimagrimento, fa sapere Giovanni Palombo sul Secolo a pagina 5, iniziata col ministro Di Paola che ha più volte spiegato che il modello a 190.000 militari previsto dalla legge del 2000 non è più sostenibile, per il momento si è scesi a circa 178.000 militari, ma l'obiettivo è arrivare a una riduzione più consistente, perlomeno di 40.000 uomini, dunque anche dimagrimento della difesa e taglio all'acquisto di 30 caccia F-35. Forse per chi li vuole tagliare tutti sarà poca cosa, ma qualcosa è già. Non troverete molto sui giornali, perché la cronaca anche notturna supera un po' quello che c'è scritto sui giornali sulla vicenda di Atene. Pare che non c'è ancora l'accordo, soprattutto sul nodo pensioni, per salvare Atene, per salvare la Grecia, per salvare per dare una risposta definitiva alla crisi ellenica. Sta di fatto che sul Sole troverete, con Vittorio Darold, Atene tratta oggi l'Eurogruppo, convocata la riunione dei ministri finanziari, si profila un accordo, ma certo l'accordo ancora non c'è definitivo per salvare, pare nell'ultimo disperato tentativo, dal default Atene. Staremo a vedere, vi consiglio di seguire la giornata di Radio 24 per capire come andrà. Mentre in Italia continua il dibattito sulla riforma del mercato del lavoro. Continua il dibattito ci sono le prime intese tra le parti, fa sapere il Sole 24 Ore, pagina 8. C'è il lavoro, il tavolo permanente. Ormai la diatriba la voglio leggere attraverso alcuni articoli. Il primo lo troviamo su Libero. Ebbene, Libero è molto duro, ancora una volta Belpietro, anzi no, scusate, è il giornale per la verità, il giornale che mette in prima pagina la vicenda dell'articolo 18, Vai a trovarlo il giornale, ma dove si nasconde? Com'è possibile che si nasconda così? Niente, persa la prima pagina del giornale. Eccola qua, la truffa dell'articolo 18. Sentenza assurda. Vittorio Feltri firma l'editoriale in prima pagina e racconta la vicenda di tale Damiano Piccione, 32 anni, manutentore di Itinera, azienda torinese di costruzioni stradali, che nel settembre 2010 si ammala, presenta regolare certificato medico, è in malattia, ma viene beccato a Milano in Piazza Castello in una manifestazione nella quale ci fu anche una dura contestazione al leader della CISL Bonanni. Venne licenziato per giusta causa dall'azienda, perché in malattia era in manifestazione. Ieri il colpo di scena, perché il Tribunale del Lavoro di Torino ha accolto il ricorso dell'operaio e ne dichiara illegittimo il licenziamento, impone all'azienda di riassumerlo. Bene, scrive Vittorio Feltri, l'opinione di noi comuni mortali, e cioè che fosse giusto licenziarlo, noi gente che applica i principi del senso comune nell'interpretare i fatti della vita. Invece il Tribunale del Lavoro di Torino, esaminata la causa intentata da Piccione all'azienda, ha emesso una sentenza che lascia basiti: l'operaio va reintegrato. E questa vicenda racconta, Vittorio Feltri fa capire più di altro il perché delle problematiche legate all'articolo 18. L'articolo 18 salva il malato immaginario, così a pagina 3 del giornale questa vicenda viene raccontata poi nei dettagli. Mentre c'è tutta la questione delle battute, no? Le battute che hanno riguardato il ministro sui mammoni, gli sfigati, poi chi c'erano? C'erano i mammoni, gli sfigati e il posto fisso, i monotoni, no? Quelli che hanno il posto fisso. Ebbene, tutti i giornali ora si vanno a concentrare sulla figlia del ministro Fornero, vale a dire Silvia De Aglio, che ieri è stata intervistata anche dal Corriere.it, perché ha una cattedra dove insegnano sia il padre Mario De Aglio sia la madre, il ministro Elsa Fornero. Ebbene, il Secolo XIX, Libero su questo è molto duro, piange la Fornerina coi due posti fissi, mentre il Secolo XIX a pagina 4 racconta la carriera tutta in discesa della figlia del ministro, Silvia De Aglio, promossa nell'esame per diventare docente a 37 anni, promossa da chi? Dal professor Alberto Piazza, che è la chiave di tutto. La commissione del concorso che decise di dare la cattedra a Silvia De Aglio era presieduta dal professor Piazza, titolare della cattedra di genetica umana all'Università di Torino, presidente di HUGEF, fondazione privata torinese di ricerca. Ebbene, il Secolo fa notare, a rendere più interessante la notizia, il fatto che la fondazione HUGEF è stata fondata dall'Università, dal Politecnico di Torino e dalla Compagnia di San Paolo, che ne finanzia in parte le ricerche. E della Compagnia di San Paolo l'attuale ministro del lavoro Elsa Fornero è stato vicepresidente per 2 anni, fino al maggio 2010, e soltanto 3 mesi dopo la figlia viene assunta nell'ente di ricerca finanziato dalla fondazione bancaria di cui la madre è stata vicepresidente. Vabbè, insomma, volano anche veleni sui giornali su questo tema della riforma del lavoro. Allora, noi alle 8.30 parleremo di svuota carceri. Questo decreto, definito così, è il decreto nel quale la Lega si è messo di traverso, che prevede che per 3.327 condannati possano scontare fino a gli ultimi 18 mesi della loro condanna, dopo aver superato l'esame della buona condotta, della non pericolosità, agli arresti domiciliari. Non è che vanno liberi. E praticamente questo decreto legge, racconta Dino Martirano sul Corriere della Sera, pagina 14, un'estensione del decreto legge Alfano, che già prevedeva una roba del genere, cioè il far passare la detenzione domiciliare degli ultimi 12 mesi, ora viene estesa degli ultimi 18 mesi. Un decreto che allora la Lega votò, che ora invece la Lega vede la Lega mettersi di traverso, e racconta Dino Martirano, già 3.800 detenuti hanno potuto beneficiare gli ultimi 12 mesi ai domiciliari col vecchio decreto Alfano, nessuno di loro è evaso, cioè dagli arresti domiciliari. Ma insomma, su questo c'è una battaglia molto politica. La Padania titola prima pagina: premiano i galeotti e puniscono la gente. La Lega insorge contro lo svuota carceri e il governo impone la fiducia sul decreto. Avremo il capogruppo della Lega, l'onorevole Dozzo, oggi a parlare con noi alle 8.30, così come la Donatella Ferranti, relatrice del provvedimento per il Partito Democratico. Su questo si è molto arrabbiato il PDellino Maurizio Bianconi. All'ennesima opzione della fiducia posta dal governo, questi mettono la fiducia e se ne vanno, e noi siamo meno di merda. Questo ha detto l'onorevole Bianconi in Parlamento. Anzi, minus quam merdam. È stato veramente un latinista, bisogna dire, l'onorevole Bianconi. Trovate su tutti i giornali la vicenda dei finanziamenti ai partiti dopo che il tesoriere della Margherita, ex Lusi, la vicenda la conoscete. Ora tutti i riflettori sono sulla fondazione AN. Ieri il Fatto Quotidiano metteva in prima pagina questa vicenda. 26 milioni di euro che sembra non si sa bene dove siano finiti. Quando è successo, quando Finiani e reduci di AN confluiti in PDL si sono divisi, insomma c'era tutta una questione finanziaria poi da risolvere. Ora la procura vuol vederci bene dentro questi 26 milioni di euro, dove sono finiti. Alessandro Ferruccio e Malcolm Pagani sul Fatto Quotidiano a pagina 5 fanno sapere per esempio che era generosa questa fondazione, erogava soldi a pioggia, cedeva incomodato d'uso quasi gratuito immobili ai giovani del PDL, dunque di un partito diverso, prestava denaro senza interessi al partito rivale in tempi che avrebbero consigliato decisioni differenti, 4 milioni di euro dati senza fiatare al PDL a marzo del 2010 e poi restituiti mesi dopo con una sorpresa. Insomma, soldi che andavano di qua e di là, tutti i giornali ne parlano, anche La Stampa. Beni di AN, nel mirino la gestione di 26 milioni da parte degli ex colonnelli di AN, anche Repubblica pagina 10, AN, i regali dei colonnelli al PDL, case, consulenze e donazioni. Tra l'altro, anche i radicali, il tesoriere dei radicali ha svuotato la cassa. Che è un vizio. Capisco che l'occasione fa l'uomo ladro, uno con tanti soldi in mano. E poi Pasquale Quinto, detto Danilo, è stato condannato in via definitiva a 10 mesi di reclusione per appropriazione indebita aggravata e continuata, notizia pubblicata sul numero di Panorama di oggi in edicola. I radicali l'hanno dolorosamente confermata, siamo stati noi a denunciarlo. Ha preso 230.000 euro, ma soprattutto è il finale, 230.000 euro è il finale di questa storia che rende quasi un po' tutto ridicolo. E cioè, l'ex tesoriere dei radicali ha cambiato decisamente idee, oggi collabora con l'Osservatore Romano e con la diocesi di Bari. Cioè, era il tesoriere dei radicali, si è preso 230.000 euro e ora collabora con l'Osservatore Romano, cioè il quotidiano del Vaticano, e con la diocesi di Bari. Davvero è un cambiamento mistico per questo tesoriere dei radicali. Io ho solo un minuto per ricordare che troverete tutta la polemica, se volete, anche su Copia in Crozza, era l'hashtag ieri più diffuso di Twitter, con paginate, articoli e ironie su Crozza che avrebbe copiato varie battute da Twitter. Dura la vita anche della satira, eh? C'è Michele Serra che lo difende sulla Maca, su Repubblica. Ci sono invece altri che lo attaccano dicendo che vergogna. C'è gente che addirittura dice restituiteci il canone. Adesso non esageriamo, per delle battute copiate da Twitter di Crozza. E poi devo leggere il titolo della Gazzetta dello Sport. È incredibile. Tanta Juve, questo è il titolo della Gazzetta. Quindi dopo lo scudetto anche la Coppa Italia. Un trionfo. Stagione trionfale per la Juventus.
24 mattino.
Ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua alle 8:22 minuti. Allora, io voglio salutare l'onorevole Giuseppe Berretta del Partito Democratico perché ci deve aiutare a dirimere una questione che è su tutti i giornali. Onorevole, buongiorno.
Buongiorno.
Allora,
buongiorno.
Lei fa parte della Nazionale Parlamentari. Che ruolo?
Beh, in realtà per l'occasione, perché normalmente non gioco, ma essendo a Catania hanno pensato di coinvolgermi.
Lei non è un titolare, diciamo.
No, sono un panchinaro.
Un panchinaro, va bene. Allora, oggi su tutti i giornali viene Addirittura ci sono giornali che aprono il Quotidiano Nazionale, la figuraccia della autogol, così con la foto della nazionale parlamentare. Secondo le ricostruzioni, la vulgata dei giornali, gli onorevoli calciatori sono andati a fare un triangolare per beneficenza e non hanno tirato fuori un euro, cioè si sono fatti pagare tutto. Ci spieghi un po' cosa è successo intanto?
Ma guardi, diciamo, io la ringrazio molto dell'opportunità che mi dà, perché la sensazione è che si stia facendo davvero molto rumore per nulla, perché la nazionale parlamentare, come sempre fa, è stata invitata e ha accolto l'invito della città di Catania per una finalità di carattere benefico. La finalità di carattere benefico è stata conseguita grazie al contributo di sponsor che hanno, diciamo, sponsorizzato l'iniziativa proprio in ragione della presenza della nazionale parlamentare. Il comitato organizzatore ha pensato di ospitare i parlamentari, i quali hanno dedicato due giornate del loro tempo a questo scopo.
Sì. Quindi erano ospitati effettivamente, era tutto spesato, tutti gli sponsor pagavano.
L'ho pagata io, ma per un fatto di normale.
Ah, ecco, ci spieghi no, della cena. Allora, perché i giornali dicono che dopo la partita c'è stata la cena e i parlamentari non hanno pagato. È vero
no,
che ha pagato?
Non
no, non è vero.
Guardi, era un mio piacere offrire la cena, tra l'altro io sono appunto, i siciliani abbiamo questo tratto di generosità che normalmente ci caratterizza, di ospitalità che è un fatto usuale. Per noi.
Cioè lei ha pagato per tutti però i parlamentari?
Ah, sì, appunto, ma è una prassi costante quella che è appunto il parlamentare, diciamo, del luogo dove si svolge l'evento, ha il piacere di offrire la cena. Ma
non è vero che lei ha dovuto mettere mano al portafogli per rimediare al fatto che nessuno.
No, questo, diciamo, è una ricostruzione che può apparire, diciamo, divertente, però in realtà non corrisponde al vero. E comunque, secondo me, figlia un po' di questo clima per cui noi parlamentari veniamo visti sempre un po' dipinti come dei mostri, diciamo.
Come dei
addirittura. Avete
due braccia e due gambe come noi, cioè, no, questo, su questo siamo d'accordo.
Una moglie, un lavoro anche nella vita ordinaria, e quindi purtroppo però ormai siamo dipinti costantemente come, diciamo, coloro i quali tendono a approfittare, a appropriarsi.
No, perché ne leggo qualche titolo oggi sui giornali. Il giornale: gli onorevoli calciatori fanno beneficenza soltanto se rimborsati. Il Quotidiano Nazionale: la partita molto poco benefica degli onorevoli calciatori.
Anche da questo punto di vista, diciamo, c'è un grande rammarico da parte mia, perché in questi anni in verità la nazionale parlamentare, ovviamente anche grazie alla collaborazione di nazionali ben più significative come quella dei cantanti o degli attori o di altre categorie che magari attraggono di più dal punto di vista del pubblico, ha partecipato a numerose iniziative benefiche e ha sempre, diciamo, dato il suo contributo, diciamo, contribuendo a obiettivi importanti. Anche in questo caso, ripeto, l'obiettivo benefico, che era quello di acquistare delle carrozzine per dei bambini disabili, è stato conseguito grazie alla presenza degli sponsor.
Ecco, però anche qui, onorevole, ci aiuta a capire anche quest'altro punto controverso, perché sui giornali la danno in modo diverso, cioè a un certo punto, quando si trattava di dare un piccolo contributo per acquistare queste carrozzine, per l'appunto, dallo spogliatoio della nazionale parlamentari nessuno ha aperto il portafogli.
No, guarda, anche da questo punto di vista, secondo me c'è stato semplicemente un difetto di comunicazione. Non è stato mai richiesto a nessun parlamentare un contributo. Se ci fosse stata una richiesta in questo senso, tutti avrebbero contribuito. Io, che non ero, diciamo, in quel momento insieme a loro, ma diciamo, ero con gli organizzatori, ho pensato di dare un mio contributo, ma tutti avrebbero fatto altrettanto.
È perché sa che sui giornali è passata così, cioè almeno l'onorevole Berretta, vergognandosi della categoria, ha tirato fuori un centone, almeno lui dice...
Vabbè. No, io l'ho fatto perché appunto serviva per rimpolpare un po' la raccolta, ma la raccolta era stata congrua, era stata, diciamo, congrua alla finalità dell'iniziativa, e quindi l'ho fatto, diciamo, perché appunto mi sembrava così utile in quel contesto, ma a nessun parlamentare è stato richiesto di contribuire e si è rifiutato.
Senta, ma qua voglio dire, sono tempi duri, come la fate o come vi muovete, vi bastonano metaforicamente ovviamente.
No, vabbè, io non voglio fare nemmeno la vittima, perché poi abbiamo davvero una, diciamo, una serie di vantaggi da questa funzione, e in ogni caso è un grande onore rappresentare l'Italia e svolgere una funzione che è una funzione che, diciamo, è la rappresentanza del popolo italiano, e quindi è un grande onore e una grande possibilità. E certo la situazione è quella che è, probabilmente anche alcuni fatti che sono accaduti e sono oggettivi, che attengono anche a comportamenti scorretti di alcuni di noi, rischiano di coinvolgere tutti indistintamente, ma diciamo, il ruolo che deve svolgere la politica, anche magari aiutata da una buona informazione, è tentare di distinguere, di salvare, diciamo, l'istituzione e chi anche nell'istituzione cerca di
fare. Sì, qua mi sa che i giornali hanno preso un po', cioè ci siamo tutti tuffati su una vicenda descrivendola un po' come fa comodo per l'opinione pubblica, cioè dagli al parlamentare in questo caso. Senta, l'onorevole Paniz, che mi pare sia centravanti della Nazionale, ha minacciato anche querele, lui è avvocato, sa.
Sì, ma io reputo che l'onorevole Paniz, tra l'altro, quando io ho pagato il conto mi ha insistito molto perché si dividesse, quindi diciamo...
La romana, facciamo la romana,
la romana, io ho insistito, peraltro nessuno ha chiesto l'onorevole Paniz, che sappiamo essere anche una persona facoltosa, di contribuire, cioè, sono certo che se qualcuno gli avesse chiesto una mano non si sarebbe assolutamente tirato indietro.
Senta, vabbè, il risultato è che avete vinto, questo è...
Vittoria.
Cioè la notizia è che la Nazionale parlamentare ha vinto e nessuno, tutti a focalizzarsi su sta roba che non hanno tirato fuori soldi, mentre la Nazionale parlamentare ha vinto contro i magistrati. Quindi,
ha vinto contro i magistrati, quindi, che erano piuttosto, diciamo, agguerriti.
Che strano, i magistrati contro i parlamentari che schiacciano i magistrati. Vabbè,
chissà che non paghiamo proprio il fatto di aver vinto contro i magistrati.
Infatti, senta, quanto ha pagato questa cena?
No, questo è un fatto assolutamente irrilevante,
eravamo
andati in una trattoria molto semplice, quindi adeguata alla situazione, diciamo, alla austerity che giustamente dobbiamo tutti fare.
Va bene, quindi niente, non ci dice il conto, vabbè, cos'è?
No,
5.000 euro, dai.
No, se ne è cavata... Nell'ordine di alcune centinaia di euro.
Centinaia di euro, va bene. Intanto la ringrazio, onorevole Berretta, che ci ha aiutato a capire qualcosa di questa vicenda. Grazie per essere stato con noi, cerchi di farsi promuovere titolare. Ecco,
grazie molto.
Panchinaro della Nazionale parlamentare.
Mi interessano altre cose, diciamo, serve soltanto per fare un po' di beneficenza.
Allora, grazie all'onorevole Giuseppe Berretta, del Partito Democratico. Questa vicenda, insomma, sui giornali è finita in modo un po' diverso, no? La versione dell'onorevole Berretta è: ma si è fatto un po', c'è un po' questa lotta alla casta, effettivamente un po' di populismo c'è, non neghiamolo. Noi parliamo di qualcosa di politicamente più serio che avviene oggi alla Camera, il decreto svuota carceri, così definito, la possibilità oggi col voto di fiducia di far passare a 3.000 detenuti circa gli ultimi 18 mesi di carcere invece che in prigione agli arresti domiciliari. La Lega si infuria.
24 mattino.
Alle 8:36 minuti è definito il decreto cosiddetto svuota carceri, quello su cui oggi con la fiducia si esprimerà la Camera. Prevede, tra le altre cose, ne prevede tante, ma la possibilità è quella che fa più discutere, per 3.327 condannati di scontare gli ultimi 18 mesi di carcere non in prigione ma agli arresti domiciliari, questo per anche risolvere il problema dell'affollamento delle carceri. La Lega è insorta. Ieri, quando il ministro Giarda ha annunciato la fiducia, sentite alla Camera cosa è successo.
Onorevole Presidente, onorevoli deputati, a nome del Governo pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti, subemendamenti, articoli...
Colleghi, per favore.
...articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto legge 22 dicembre 2011,
per favore,
numero 211, nel testo della commissione,
colleghi,
quello approvato dal Senato.
Poi il ministro Giarda è uno così, cioè era già capitato in passato, lui imperterrito va avanti, gli possono urlare di tutto, che lui si concentra sul microfono e via, e va avanti dritto per la sua strada. Onorevole Giampaolo Dozzo, buongiorno. Lei è il capogruppo della Lega alla Camera. Buongiorno, onorevole Dozzo.
Buongiorno a lei.
Saluto anche l'onorevole Donatella Ferranti, del Partito Democratico, relatrice di questo provvedimento per il Partito Democratico alla Camera. Buongiorno, onorevole.
Buongiorno.
Senta, Dozzo, voi al grido di vergogna, vergogna, la Lega si è molto... No, Giarda va avanti, non imperterrito, non è che si fa mica intimorire, no?
Perché dovrebbe farsi intimorire, scusi, non è che gli abbiamo solamente espresso il nostro disappunto per l'ennesima fiducia che questo governo tecnico non votato dai cittadini ha posto, quindi esautorando di fatto il Parlamento. C'è arrivato un provvedimento dal Senato immodificabile, quindi anche da chi sostiene questa maggioranza l'impossibilità di migliorare il testo dopo nemmeno un'ora e mezza di discussione generale, hanno chiuso la discussione e poi è venuto il governo a porre la questione di fiducia.
Senta, ma voi cosa criticate di più di questo provvedimento? Perché oggi anche la Padania titola "Lasciano liberi i criminali". In realtà lo sapete anche voi, non è che sono liberi, vanno agli arresti domiciliari, è una cosa che è una cosa diversa, tecnicamente proprio diversa.
Sì, beh, tecnicamente, però mi scusi, che uno non sia più la certezza della pena, che dopo tutti gli sconti di pena che si applicano con le leggi vigenti si passa da 12 mesi a 18 mesi, che appunto che la pena di residua si può scontare di domiciliari, io penso che da parte dei cittadini, penso sì, di chi poi ha avuto anche gli effetti di certi reati, questo assurge una beffa, quindi. E non solo, poi c'è anche la questione per quanto riguarda la custodia presso dell'arrestato, presso la propria abitazione, non più in carcere e quant'altro, per quanto riguarda gli arresti in flagranza. Quindi ci sono tutta una serie di norme che effettivamente hanno fatto sì che questo decreto sia un decreto per noi veramente vessatorio nei confronti dei cittadini.
Oggi vedremo come andrà il voto di fiducia. Intanto vorrei andrà sicuramente che verrà approvato, credo che insieme a voi forse solo l'Italia dei Valori, no? ha mostrato
550 voti di differenza, penso che non ci siano problemi.
Non ci sono problemi da quel punto di vista, però il nodo politico è questo. Onorevole Ferranti, voi le critiche della Lega, che poi sono anche le critiche dell'Italia dei Valori, cosa non vi piace? Più l'aspetto tecnico o le capite dal punto di vista dell'aspetto tecnico, cioè porre sempre una questione di fiducia, è già la quarta, credo, fiducia che pone un governo, il governo Monti, oppure non le capite proprio sul merito del provvedimento?
Ma guardi, la domanda quindi è se andava posta la fiducia o meno, questa è una valutazione che fa il governo. Credo che, devo dire per onestà, che c'era la volontà del ministro di rappresentata in commissione, insomma chi partecipa della Lega ai lavori di commissione giustizia lo sa, di fare una discussione, comunque cogliere alcuni spunti critici che potevano essere anche accolti in ordine del giorno, anche perché e quindi evitare la fiducia. La discussione in realtà è stato posto in essere una serie di quello che si chiama l'ostruzionismo legittimo da parte dell'opposizione, ovviamente, ma che poteva in qualche modo, anche andando avanti, creare dei problemi proprio in sede di conversione di un decreto che è un decreto legge. Che tra l'altro vorrei ricordare, la fiducia non piace a nessuno ovviamente come sistema, però questo provvedimento ha avuto un lungo dibattito al Senato, tanto è vero che dove ha partecipato anche la Lega, che per alcune norme ha votato anche a favore in commissione giustizia al Senato. Quindi non è che è una cosa, che è un dibattito che è stato in qualche modo interrotto e mai nato. Purtroppo anche noi della cosiddetta partiti che sostengono la maggioranza ci siamo trovati di fronte a un provvedimento che in qualche modo alla Camera era bloccato perché proprio per evitare che
non venisse convertito,
venissero meno quegli effetti positivi che ci sono in questo provvedimento e che mirano non a né a fare un libera tutti né a mettere tutti fuori, ma soltanto ad alleggerire in maniera razionale e ragionevole, poi magari ci sarà modo di spiegare perché, il problema del sovraffollamento
delle carceri. Tra l'altro, un altro degli aspetti che è previsto da questo decreto è quello della possibilità di inviare ai domiciliari o trattenere nelle camere di sicurezza delle questure le persone che sono fermate in flagranza di reato e destinate ad essere giudicate con rito direttissimo, cioè che non vengano spedite in carcere per essere magari processate nel giro di qualche giorno, per evitare quello che viene definito l'effetto delle porte girevoli, cioè persone che entrano in carcere e poi dopo pochi giorni vengono processate, escono dal carcere. Ecco, su questo onorevole Dozzo, credo che anche l'ex ministro Maroni della Lega abbia detto addirittura con questo provvedimento ci sono 20.000 persone che o escono o non entreranno in carcere. Cioè voi cosa contestate? Il fatto che si voglia fare una sorta di liberi tutti i criminali? Non è un po' esagerata come lettura di questo decreto?
Ho visto che dalle sue impostazioni ritiene che noi siamo sempre esagerati. Molto probabilmente siamo realistici. Siamo realistici di ciò che succede per quanto riguarda la giustizia e per quanto riguarda poi anche la frustrazione delle forze dell'ordine che catturano i malviventi e poi se li vedono poi il giorno dopo per strada. Se mandare arresti domiciliari queste persone si pensa che questi in certa maniera smettono di fare la loro attività, ho la sensazione che poi per i controlli di tutte queste persone, visto che si parla appunto di circa 21.000 persone all'anno, ho la sensazione che controllare circa 21.000 persone all'anno gli arresti domiciliari sia una cosa improba, quindi questi faranno quello che andranno a malversare, quello come facevano prima, quindi un conto è tenerli in carcere, un conto è metterli questi arresti domiciliari in attesa di giudizio.
Ma il sovraffollamento delle carceri secondo lei è un problema?
È un problema, fatto sta che abbiamo tantissimi detenuti extracomunitari, occorreva anche su questo fronte far sì che circa abbiamo 26.000 detenuti extracomunitari per quanto riguarda questa questione, naturalmente si può benissimo andare a concordare con i paesi che questi scontino la pena nei loro paesi di nascita, quindi c'è questo problema e esattamente, mi scusi, sono 24.000 su 67.000, sì. E pensa se minimo metà di questi 24.000 scontassero la pena nei propri paesi di origine,
ma questo
avremmo risolto anche
questa
il problema.
Sicuramente è una soluzione, lei sa che il paese d'origine se lo deve prendere.
Cioè. Per esempio che su questo decreto non c'è nessun riferimento a queste questioni, quindi non c'era nemmeno la volontà di andare verso questa soluzione. Noi questa è la soluzione che prospettiamo, che abbiamo anche iniziato specialmente con il ministro Maroni a instaurare, e naturalmente volevamo e vogliamo che si persegua su questa strada. Poi se c'è la volontà o meno, io non penso che ci sia la volontà da parte del governo.
Allora il decreto svuota carceri, sentiamo qualche ascoltatore. Claudio da Bergamo, buongiorno.
Buongiorno, ma mi avete appena portato via il pensiero, perché l'onorevole della Lega ha detto quello che effettivamente è la soluzione più logica e giusta. Abbiamo un sacco di gente extracomunitaria di altri paesi, mandiamoli a casa loro, nel senso che non è giusto che ci dobbiamo mantenere noi. Guardi che già 20 anni fa io parlavo con un commissario di polizia a Milano, perché comunque io sono milanese, e mi diceva ma il 70% di quella gente lì sono...
Ma guardi che Claudio, qualcosa viene già fatto, il problema è che un detenuto di una qualsiasi nazionalità deve essere, cioè non è un pacco postale, la nazionalità di origine deve accettare di prenderselo. Se questo non avviene e non ci sono accordi bilaterali, che facciamo? Cioè se viene fatto questo accordo, ben venga, voglio dire, un detenuto della nazionalità X, che ne so, tunisino, rumeno, finlandese, va a scontare la pena là, ma se la Finlandia, la Tunisia o la Romania non se lo vogliono prendere, che possiamo fare?
Questo è un bel problema, non lo sapevo,
ignoravo. Cosa facciamo? Lo mandiamo alla frontiera, gli facciamo passare la frontiera e tanti saluti. No, questo è un problema tecnico, onorevole Ferranti, questa è una soluzione, ma è anche un problema tecnico questo del fatto.
Certo, allora vorrei dire questo, è una soluzione, è un problema tecnico, tanto è vero che proprio vorrei dire, senza polemica, la propria collega della Lega, Maroni è stato ministro Maroni è stato ministro per 3 anni e no, ad oggi ci troviamo che questa problematica non è stata risolta e magari Maroni aveva l'intenzione di risolverla con queste convenzioni, quindi vuol dire che queste convenzioni non è così facile stipularle, per cui sicuramente questa è una soluzione che andrà portata avanti, però quello che volevo dire che è una un'informazione, mi dispiace anche da parte dei colleghi della Lega, sbagliata, perché non si deve poi creare un allarme tra i cittadini, né classificare questo decreto uno svuota carceri, né dire che tutti saranno agli arresti domiciliari, per quelli i soggetti arrestati, perché in realtà, questo ci tengo a precisare, anche come avendo fatto anche la relatrice, non è che chi viene arrestato in flagranza starà sempre agli arresti domiciliari, è soltanto quel periodo minimo, massimo anzi di 48 ore, perché può avvenire la convalida in direttissima anche prima, quindi un termine massimo da 48 ore dove un soggetto non pericoloso, perché se è pericoloso già in questo decreto è previsto che vada in camera di sicurezza o addirittura in carcere.
Sì, però onorevole Ferranti, mi scusi, su questo l'onorevole Dozzo ha ragione, cioè la percezione della popolazione, che, e abbiamo visto anche sentenze anche di altri casi che non c'entrano, è che non ci sia o si fatichi in Italia a trovare una certezza della pena. E allora lei sa che...
è una cosa un po' di... No, scusi, però... Su
no, certo che è una cosa diversa, però...
Mi faccia finire, perché scusi, proprio su questo, a questo mira questo decreto. Me lo faccio spiegare in 2 secondi, nel senso che quando c'è l'arresto in flagranza non è che in quel momento c'è la sentenza, no? Quindi c'è un arresto, il giudice deve convalidarlo, anzi processarlo, perché il direttissimo vuol dire proprio certezza della pena. Nel momento in cui con questo decreto si dice chi viene arrestato in flagranza in quelle 48 ore può rimanere agli arresti domiciliari o a seconda della pericolosità andare in carcere o in camera di sicurezza e verrà giudicato subito, per cui la certezza della pena non deriva dall'arresto della polizia, deriva dalla giudice.
Sì.
E dal processo, no?
È un provvedimento che la certezza della pena rafforza, anzi invece.
Per questi casi, solo per questi casi, di fronte ai processi di competenza del giudice monocratico, accelera il porre in essere di questa certezza della pena, perché se il giudice, cioè dopo un processo, quindi con la partecipazione anche della difesa, si accerta che è colpevole, andrà in carcere.
Questo è chiaro. Mi lasci sentire un ascoltatore, Alessandro da Salerno, che mi scrivono essere carabiniere, vero?
Sì, confermo.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, volevo fare una premessa. Cioè, da normale cittadino posso dire che questo tipo di provvedimento va sicuramente bene, perché invece che il soggetto essere un costo per lo Stato, diventa un costo per la famiglia stessa, perché se lo prendono a casa gli danno da mangiare e a dormire direttamente a casa, e questo potrebbe essere positivo. Però se dovessi vederla dal punto di vista di un operatore di polizia, le cose cambiano, ma sotto svariati punti di vista. Il primo è questo: normalmente la percezione di sicurezza che noi diamo al cittadino non è quando facciamo il grande arresto, cioè l'arresto del boss, del camorrista, ma quando arrestiamo chi fa una truffa, il cosiddetto ladro di galline, così tanto per intenderci. Perciò poi alla fine il cittadino se lo vede comunque non rimane soddisfatto di questa situazione, perché magari se lo vede agli arresti domiciliari. In più bisogna anche vedere che in Italia c'è una c'è una situazione differente da posto a posto. Io mi trovo in un posto dove c'è un'alta densità criminale, di conseguenza lo svuota carceri porta il paese dove mi trovo a avere magari da controllare, perché poi alla fine siamo noi addetti al controllo, anche un 100 persone. Mentre magari ci saranno paesi dove ci saranno massimo 1 o 2 arrestati domiciliari. Questo significa distrarre poi del personale che dovrebbe prevenire nel controllo del...
Insomma, lei gli spiega anche i problemi tecnici che possono potranno...
Ma oltre questo, se mi permette l'ultima cosa, il problema tecnico, ecco, poi alla fine le pattuglie verrebbero distratte in questo, ma lasciare una persona arrestata in flagranza all'interno di una camera di sicurezza significa che c'è una persona al controllo di quel, perché le nostre consigli prevedono, certo, che il militare di servizio debba controllare quella persona, però il militare di servizio deve anche accogliere la gente che devono fare le denunce, deve rispondere alle telefonate, sì, deve, insomma, controllare questa persona,
lei, perché è stato chiarissimo Alessandro, siccome devo chiudere, ci ha spiegato i motivi tecnici, spiegazioni tecniche del perché potrebbero esserci problemi dal punto di vista delle forze dell'ordine su questo provvedimento. Io devo finire, vi ringrazio l'onorevole Giampaolo Dozzo, capogruppo della Lega Nord alla Camera, così come l'onorevole Donatella Ferranti del Partito Democratico. Vedremo appunto come va a finire oggi il voto di fiducia, ma voto scontato. Ci troviamo domattina alle 7:20.